Benvenuti, bentornati a questo incontro in cui possiamo pregare, possiamo studiare la parola. Vogliamo cominciare pregando. Paolo, vuoi pregare tu per questa serata? Ti ringrazio.
Caro Padre, nostro Dio, prima di tutto ti ringraziamo perché possiamo essere qui insieme a ascoltare i tuoi insegnamenti, a pregare insieme, a rivolgerci a te di comune accordo. E questo è un grande privilegio per noi. E allo stesso tempo ti preghiamo che possiamo esserne edificati, che tu ti possa glorificare, che possiamo crescere in te. Questo lo desideriamo questa sera in Cristo Gesù.
Amen. Non so se voi avete dei film preferiti, io ne ho avuti, poi si cambia nel tempo. Uno dei miei film preferiti quando ero più ragazzo era Karate Kid, l'uno, perché gli altri mi sono piaciuti meno. Se l'avete visto, c'è questo protagonista, un ragazzo di nome Daniel, che era bullizzato da un gruppo di giovani della scuola e che picchiavano veramente duro. E erano tempi difficili per lui, scappava, le prendeva, fino a quando il maestro Miyagi gli ha insegnato le basi del karate. Come ha fatto a insegnargli queste basi del karate? Non so se vi ricordate, è un bellissimo pezzo del film. Gli ha fatto mettere la cera e togliere la cera dall'auto, pitturare lo steccato, miancare l'esterno della casa, insegnando in questo modo i movimenti basilari. Se vi ricordate, metti la cera, togli la cera, su giù, sinistra destra, non destra sinistra, eccetera eccetera. E quello è servito, imparare quei movimenti base a Daniel è servito per riuscire a vivere, contrastare, affrontare quei momenti difficili che aveva con quelle persone. E in un certo senso questo è esattamente quello che leggeremo oggi nel passo di Colossesi. È quello che sta facendo l'Apostolo Paolo verso quei credenti di Colosse. Sta portando la sua esperienza, si trova in un momento difficile, è in prigione a motivo del Vangelo, e sulla base di tutto questo sta spiegando ai credenti di Colosse che nei momenti difficili è importante tornare alle cose essenziali, tornare alle cose basilari. Questo è quello che un uomo nuovo in Cristo fa. Il tema di Colossesi è: Cristo è sufficiente, è pienamente sufficiente. Ne parla in modo teorico nei primi due capitoli, e poi dal capitolo 3 abbiamo iniziato a vedere che finisce questa parte teorica, inizia quella più pratica, e Paolo qui spiegherà che Cristo è sufficiente per affrontare i momenti difficili. L'uomo nuovo in Cristo è risorto con Cristo, capitolo 3, primi versetti, cerca le cose di lassù. L'uomo nuovo in Cristo fa morire quello che in lui è terreno, abbiamo visto, mi pare, con Orazio, versetto 5 in poi. Poi abbiamo visto settimana scorsa con Paolo, dal versetto 18, Paolo ha spiegato come l'uomo nuovo in Cristo vive i fondamenti, le basi della vita in famiglia e nella società. E adesso capitolo 4, versetto dal 2 al 6, Paolo insegnerà che l'uomo nuovo in Cristo affronta i momenti difficili tornando alle basi, tornando alle cose essenziali, e darà tre esortazioni, le vediamo tra poco. Intanto leggiamo questo testo, capitolo 4, versetto 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Vorrei farvi notare subito che in questo testo Paolo allude molte volte alla situazione difficile in cui lui si trova, in cui sta vivendo. Guardate il versetto 3, lui fa menzione che si trova in prigione per il Vangelo, e poi spiega che le porte per predicare il Vangelo sono chiuse, e il versetto 7, non l'abbiamo letto, dirà che manderà a loro Tichico per raccontare quello che gli stava succedendo in quel momento, non era una situazione facile. Poi versetti 8 e 9 fa riferimento due volte alla situazione che sta vivendo, e ciò, dice lui, che sta accadendo qui. È un momento difficile per Paolo, un momento particolare. Ricorda a se stesso, ricorda i Colossesi, come un uomo nuovo in Cristo può praticamente affrontare le situazioni difficili. È un momento difficile per voi questa sera? Abbiamo un aiuto pratico, se è così, per affrontare questo momento. Tre esortazioni, vi dico quelle che saranno, poi entriamo nel dettaglio. Versetti 2 e 3, Paolo esorterà a pregare bene e insegnerà degli aspetti generali e degli aspetti particolari riguardo alla preghiera. Al versetto 5 la seconda esortazione è persuadere bene, riferendosi ai non credenti, verso i quali lui dice abbiamo un peso, abbiamo una responsabilità, nonostante la situazione difficile che possiamo vivere. Poi versetto 6 esorterà a parlare bene. Andiamo alla prima esortazione, pregare bene. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta. Quando dovevo studiare questo testo per questa sera, leggo queste parole e dico, parlerò soltanto di questo versetto, dei versetti 2 e 3, c'è così tanto da dire, così ricco. Poi ho cambiato idea per dare il senso un po' di completezza di questa unità di pensiero. Però tra tutte le esortazioni che Paolo può dare in un momento difficile, tornando alle cose fondamentali, la prima da cui parte è pregare. L'uomo nuovo in Cristo affronta le situazioni difficili con la preghiera. Delle sue difficoltà lui ne parla a Dio e insegnerà sulla preghiera, considerando prima aspetti generali, come dicevo poco fa, e poi degli aspetti specifici. Guardate gli aspetti generali, ci sono tre caratteristiche generali che dobbiamo imparare nella preghiera. Lui dice di perseverare, prima cosa, poi dice di vegliare e poi dice di ringraziare. Perseverare, l'idea della perseveranza è di avere il senso di Dio continuamente nella nostra vita, una coscienza di Dio. Perciò preghiamo a Lui, qualsiasi cosa ci capiti. E siamo persistenti, continuiamo a pregare. Se c'è un problema, Dio è il primo pensiero a cui portare i nostri pesi. Se c'è un momento gioioso, Dio è il primo pensiero per portare a Lui il ringraziamento. È un atteggiamento della vita di un uomo nuovo in Cristo che si vede, che è evidente. Vi ricordate di Neemia? Qualche tempo fa ho letto il libro di Neemia, sono rimasto molto colpito. Lui riceve delle brutte notizie da Gerusalemme, che cosa fa? Vi leggo il testo, lui dice: mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fu in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Prima cosa che lui fa, situazione difficile, si mette a pregare, ma veramente. E poi, se leggete il primo capitolo di Neemia, dopo che dice questo, parte con la descrizione della preghiera, una delle preghiere più toccanti che troverete in tutta la Bibbia. E poco tempo dopo Dio apre delle porte e lui si trova davanti al re, il quale lo vede triste. Lui era coppiere del re, doveva bere il vino prima del re, che non fosse avvelenato, e il re, guardando il suo coppiere triste, poteva pensare male, e gli chiede che cosa avesse. E che cosa risponde Neemia? Anzi, prima di rispondere, cosa fa Neemia? Vi leggo quello che c'è scritto. Il re mi disse: che cosa comandi? Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi. Una frazione di secondo prima di rispondere, cosa fa? Prega, in mente. Frazione di secondo prima di rispondere, un momento troppo importante, importantissimo, e Neemia prega nella sua mente. Prega da solo a lungo, prega in mente in presenza degli altri. Prega quando è da solo, prega quando è davanti al re, prega sempre, prega sempre. E Paolo qui in Colossesi ci sta dicendo la stessa cosa: pregate sempre, abbiate questo spirito continuo di preghiera. Ed era qualcosa che per Paolo era molto importante. Tessalonicesi lo dice: non cessate mai di pregare. Non vuol dire continuamente pregare, ma avere questo spirito, essere consci della presenza di Dio, che qualsiasi cosa accada tu puoi pregare, stai pregando, li chiedi. Che realtà bellissima è la preghiera perseverante, essere coscienti della presenza di Dio, essere sicuri che Dio ci vede, che Dio ci sta ascoltando. Che insegnamento potente sulla preghiera. Non devi andare in un posto, metterti in una posizione per pregare, puoi farlo sempre. Poi dice di vegliare, in altre parole non dormire quando preghi. Sii attento a quello che dici, sii attento a quello che stai pensando, stai attento a quello che chiedi, stai sveglio, cura quello che esce dal tuo cuore, dalle tue parole. Prega in maniera intellettivamente attiva, non a caso, non come viene, non mezzo addormentato, sì, pronto, veglia in preghiera. E poi ringrazia, dice, e questo per me è dell'incredibile. Sei in un momento difficile? Sei in prigione? Ringrazia. Come ringraziare Dio in prigione? Come ringraziare Dio nei momenti difficili? Questa è la potenza della preghiera. La preghiera infonde in te quel senso invincibile di fiducia in Dio, un Dio onnipotente, che tutto può e che può trasformare tutto a favore dei suoi figli. Perciò ringrazio. Qualsiasi sia la situazione, puoi farlo. Mettiamolo al contrario. Se sei una persona che si lamenta spesso, sei una persona che prega poco. Perché la preghiera sviluppa e accresce quel sano atteggiamento di gratitudine e di fiducia che umanamente non è possibile avere, non si possiede. Questi sono gli aspetti generali della preghiera: perseverare, vegliare, ringraziare. Poi Paolo ci dà degli aspetti specifici. Lui chiederà aiuto a Dio, lui chiederà che altri preghino per lui, che Dio intervenga. Questa è la preghiera. Ci sono degli aspetti generali sempre validi che si coniugano a degli aspetti specifici, a degli aspetti particolari, a degli aspetti temporali di adesso, di oggi, di questa sera. C'è una declinazione dal generale al particolare. E nelle parole del versetto 3 incontriamo quel gigante che è l'apostolo Paolo. E da questo esempio possiamo imparare questa sera. Immagino è in prigione, ha tantissime necessità. Vi ricordate un'altra volta è in prigione, lui scrive a Timoteo e parla delle sue necessità, gli dice necessità molto pratiche, portami il mantello, in inverno aveva freddo. Però in questa occasione ha poco spazio, deve selezionare le cose importanti da dire ai Colossesi e gli sta insegnando come pregare. E lui che cosa fa? Toglie le cose meno importanti, chiede preghiere perché Dio spalanchi le porte perché lui possa predicare il Vangelo. Questa è la priorità del suo cuore. Hai soltanto un desiderio da chiedere, cosa chiedi? Lui lascia stare tutto il resto, le sue necessità, chiede che le porte possano essere aperte perché lui possa predicare il Vangelo. Così quando io leggo l'apostolo Paolo dico, questo è veramente un gigante della fede. È un gigante. Perché questa in sintesi era la sua vita, vi ricordate? Lui era stato chiamato ad annunciare il Vangelo ai gentili. A questo Dio lo aveva chiamato in definitiva. In effetti lui è conscio, dice qui, che deve farlo come si conviene. Parentesi. Possiamo annunciare il Vangelo in una maniera che non è tanto buona. L'apostolo Paolo vuole farlo bene, come si conviene. Non è uno scherzo, è una questione seria annunciare il Vangelo. E questo si preoccupa l'apostolo Paolo di fare più di qualsiasi altra cosa. Non importa dove lui si trovi, ovunque egli sia, è chiamato ad annunciare il Vangelo come si conviene. Questa è la preghiera che chiede che venga fatta per lui. E vorrei questa sera che noi vedessimo la preghiera come un elemento essenziale per un annuncio efficace del Vangelo. Perché le porte sono chiuse. Satana mette ostacoli, Satana acceca le menti. Non si superano queste realtà senza la potenza della preghiera. Un'altra realtà che Paolo ci mostra qui è la strategia di avere compagni di preghiera. Nei momenti difficili, quando gli ostacoli stanno davanti a noi, abbiamo bisogno di aiuto nella preghiera. Fratelli e sorelle che intercedono per noi, e quanta forza riceviamo quando questo succede. Io voglio fare una missione questa sera. Io ho imparato tanto sulla preghiera ascoltando le preghiere degli altri. Sono stato grandemente incoraggiato, grandemente rafforzato, non soltanto quando qualcuno ha pregato per me, ma quando qualcuno ha pregato con me. Questo è quello che faremo questa sera. Noi ci uniremo insieme, come se fossimo un solo uomo, persevereremo nella preghiera, veglieremo nella preghiera, ringrazieremo e poi intercederemo. Apriremo i nostri cuori gli uni agli altri e riconosceremo fratelli, sorelle, io ho bisogno che voi preghiate per me, per il mio ministero, per le mie difficoltà, per la mia famiglia, perché sono triste, perché ho problemi sul lavoro, perché non riesco a parlare ai miei vicini. perché gli impegni sono troppi per le mie forze, per questo e mille altre cose ancora. E noi lo faremo. E noi lo faremo. Poi di mesi fa sono stato invitato da questa sorella, l'ho detto in qualche occasione, ad andare in una, da una famiglia a casa loro verso Como a spiegare il Vangelo. Non so perché abbia chiamato me, infatti gliel'ho detto, ma perché chiedi a me, mi ha chiamato, io sono andato. Quando qualcuno mi chiama a spiegare il Vangelo io vado. E così prendo la macchina, non conoscevo queste persone, mai viste prima, non sapevo né i nomi né dove fossero, zero. E così mentre andavo mi ero preparato un po' prima e pregavo in macchina. Signore, apri le porte, apri i cuori, aiutami, non so cosa aspettarmi, non so se mi ha chiamato questa sorella e loro lo vogliono veramente, oppure... Mentre ero lì, penso, più pregavo, più si ingigantiva. Così ho scritto un messaggio a qualcuno, ho detto, guarda, sto andando a spiegare il Vangelo a una famiglia che non conosco, pregate. E alcuni fratelli hanno pregato. E io sono arrivato lì. E non solo si è aperto il portone della casa, ma si è aperto il loro cuore, la loro gentilezza. Volevano ascoltare il Vangelo. Per la prima volta. E io ho avuto una grandissima gioia, un grandissimo aiuto a spiegare il Vangelo a queste persone che non sapevano nulla, nulla, nulla del Vangelo e non le avevo mai viste prima. E poi sono potuto tornare. Dio apre le porte quando preghiamo, perciò preghiamo. Prima esortazione di Paolo nei momenti difficili, pregare bene. Potremmo stare qui qualche settimana su questi due versetti, andiamo avanti. Seconda esortazione, persuadere bene. Guardate il versetto 5. È chiaro che Paolo ha un cuore indirizzato verso i non credenti. Questo è quello che contraddistingue l'uomo nuovo in Cristo. Ha un'inclinazione, ha un cuore inclinato continuamente verso i non credenti. Pensa a loro, studia come fare meglio per loro. Non pensa tanto a sé, è sempre rivolto verso i non credenti. Perciò prega, perché Dio apre le porte per predicare il Vangelo, però non dimentica le sue responsabilità. Dice qui, dà una grande raccomandazione da parte del Signore a tutti noi, a badare al proprio comportamento verso i non credenti. Prega, però dice, io sono responsabile anche delle mie azioni, di come mi comporto. C'è bisogno di saggezza, dice Paolo, non basta parlare, ma devo essere saggio su come parlare. Non è sufficiente annunciare, ma bisogna avere un comportamento coerente con quello che si annuncia, perché la nostra vita ha un impatto su quella degli altri, soprattutto i non credenti. E Paolo poi spiega il motivo di questa esortazione, di questa raccomandazione. C'è poco tempo, ogni secondo che passa è un passo in avanti che il non credente sta facendo verso la perdizione. Lo sapevate che ogni 2 secondi muore una persona nel mondo? Quanti di questi andranno dal Signore? Quanti lo vedranno? E Paolo afferma, io vorrei che avessimo più tempo. Vorrei avere tempo a sufficienza perché tutte le porte che si devono aprire si aprono. Vorrei avere tempo a sufficienza perché io possa condividere il Vangelo con chiunque. Queste parole ci ricordano del potere persuasivo che uno stile di vita saggio ha sui non credenti e dell'attenzione che dobbiamo avere a riguardo. Abbiamo poco tempo per fare colpo, per spiegare il Vangelo, per arrivare a loro e non possiamo sprecarlo. La domanda è come farlo. Possiamo fare 10.000 applicazioni su questo, però questa domanda in realtà ci sta portando all'esortazione successiva dell'Apostolo Paolo. È un'esortazione, ma allo stesso tempo è già un'applicazione che Paolo ci mette su un piatto d'argento per mostrarci come dovremmo farlo. Lui dice che dobbiamo parlare bene. Versetto 6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Se volessimo dire in 2 parole, questo è il parlare perfetto, no? Non si sta soltanto parlando di predicare il Vangelo, ma anche delle conversazioni in generale. Parlare sempre con grazia. Avere grazia, essere gentili, sensibili, veri, amorevoli, premurosi. E Paolo ci dice che dovrebbe essere sempre così per una persona che è nuova in Cristo, per una persona che è risorta spiritualmente con Cristo, che sta pensando alle cose di lassù. Una persona fa una domanda sgarbata, risposta gentile, sempre. Che colpo. Una persona ha un approccio rigido, sgorbutico, sempre amorevoli. Che impatto. Non si tratta di contare fino a 10 prima di rispondere, si tratta di avere uno stile di vita come quello di Cristo. Noi siamo nuovi in Cristo. Capitolo 3 lo dice dall'inizio. Noi pensiamo alle cose di lassù, ci siamo spogliati del vecchio, ci siamo rivestiti del nuovo. Facciamo morire tutte queste cose per rivestirci di altre. Qua sta continuando sulla stessa linea. E poi dice di parlare in modo condito con sale. In altre parole, in modo che hai un effetto sulle persone. Il sale non è lì a caso, fa qualcosa, dà sapore, guarisce le ferite, conserva i cibi. Devi avere qualcosa da dire che porta bene, che purifica, che conserva, che aiuta. E Paolo dice, aggiunge qui il motivo per il quale dovremmo saper parlare bene, ed è per rispondere bene. Parlare bene non significa parlare sempre, però significa che ogni volta che siamo interpellati, la saggezza deve essere evidente nelle nostre labbra attraverso un parlare gentile, appropriato, che fa il bene. Quando ero piccolo, mia sorella aveva un mangiacassette, me lo ricordo, nero, enorme, pesantissimo, e ascoltava la musica, però a un certo punto abbiamo scoperto anche un altro tasto che, schiacciato insieme al lato, registrava. Allora a me piaceva di brutto andare in giro in casa a registrare di nascosto quello che dicevano gli altri, soprattutto registrare me in camera, perché poi mi riascoltavo e sentivo la voce diversa da come la sentivo normalmente. Mi divertivo a sentire la mia voce diversa rispetto a quello che ero abituato. Se qualcuno lasciasse il registratore acceso a casa nostra, in macchina, quando siamo da soli, quando nessuno ci vede, ti sentiresti a tuo agio riascoltando le parole o i modi? Sarebbero parole piene di grazia, sempre condite con sale? Beh, veramente l'Apostolo Paolo è un gigante. Per scrivere certe cose sotto l'ispirazione dello Spirito Santo le voleva vivere, le viveva, aveva realizzato come fossero reali, concrete, vere. Così il maestro Miyagi ha insegnato le cose essenziali a Daniel LaRusso nei momenti suoi di difficoltà, e Colossesi ha fatto lo stesso con noi questa sera. Così questa settimana prega bene, persuadi bene e parla bene. Dio ci aiuti. Beh, vogliamo cominciare da stasera a pregare bene? Abbiamo questa possibilità.